della vita ci son fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Buongiorno, niente panico. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Rosy.
Niente panico, stavamo cominciando col guardare la data, no? Uno inizia la settimana, sì, dice ma dove trovo un appiglio per darmi conforto, per trovare un senso alla mia vita, sì, come cantava Vasco, oggi di lunedì, o un senso non ce l'ha o ce l'ha, chi lo sa? Noi, quello che è certo, troviamo sicurezza nelle simmetrie, pare, secondo analisi, sì, scientifiche, quindi il cervello umano ama queste simmetrie e oggi c'è una simmetria, oggi è il 26-1-26.
Sì.
Che non è perfettamente una data palindroma, lo è stato il 20-02-2020, che puoi leggerlo in entrambe le direzioni, scusa, 02-02-2020, perfettamente palindroma. Per arrivare a un'altra struttura altrettanto elegante e perfetta bisognerà attendere del tempo. Va detto che anche il mese prossimo ci sarà un 26-02-2026 e questa è molto interessante come data tra un mese.
Ma se ci metti lo zero non funziona, devi togliere lo zero.
No,
26-2-26 sì. Okay,
ma se tu guardi, no, se tu leggi 26-02, se la leggi al contrario è 20-26. Vedi che è palindroma?
Ah,
è perfettamente palindroma.
Sì,
26-02-2026, quindi se la leggi al contrario è perfetta.
Mi forzi a fare cose lunedì mattina che io sono non sono in grado di fare.
Di cosa racconteremo, a parte un paio di fatti storici?
Oh, parleremo di alcune piccole chicche scientifiche che sono emerse in questi giorni, perché per esempio si è parlato molto di questa mucca sapiente che sa usare degli strumenti, degli oggetti per manipolare l'ambiente intorno a sé, soprattutto per darsi una grattatina. Forse ha capito più lei di molte persone che usano gli strumenti e gli oggetti da molto tempo. E c'è uno studio scientifico che spiega esattamente quale è l'importanza di questa osservazione. Non è proprio una scoperta, però un'osservazione interessante. E poi ci sono degli anniversari, c'è l'anniversario del debutto della televisione, sì. 100 anni fa nasceva la televisione meccanica, che uno dice è una cosa molto steampunk se la vedi, e c'è una ricostruzione molto bella. Poi ci sono delle buone notizie per quelli che quando si fanno male si danno la classica martellata sul pollice quando stanno lavorando,
sì, alla fantozzi,
esatto, e trattengono a stento parole irripetibili, e invece no, dire le parolacce quando ci si fa male oggettivamente fa bene.
Fa bene.
Non è un consiglio di andare fuori a dirle, ma
infatti Fantozzi non faceva sfogo davanti agli amici, usciva a ululare nella foresta,
esatto,
da solo, no?
Sì,
più o meno.
Sì. Ma non funziona, così non è salutare, non funziona.
Fantozzi, quando era ancora Fracchia, scusa, perché quando la storia epica del campeggio con la martellata sul dito, quella...
Distinguiamo, no. giusto. E poi un'altra cosa che arriva dalle frontiere più estreme della scienza,
sì,
masticare gomma aumenta l'attenzione e riduce lo stress. Anche cioè, quindi non dite parolacce, non datevi martellate sulle dita e non masticate gomma intanto che dite parolacce. Però dovesse capitare, ci sono questi rimedi estremamente scientifici.
E poi oggi, qualche annetto fa, Ungaretti se ne usciva con,
sì,
la poesia, una delle più famose al mondo.
Perché si ricorda tutti.
Tutti, che per analizzarla ci volevano paginate, sì, e paginate, sì, di analisi. Qual è? Torniamo,
dai,
tra un attimo.
Facile.
Niente panico, buongiorno.
Just strong way. Let's make it.
poi Paolo, tu sei stato impegnato tutto questo weekend, ti danno tra l'altro il buongiorno come cattivissimo con la K. Buongiorno Paolo, buongiorno. Cattivissimo, e tra l'altro lui ha anche il suo bel blog con il logo che richiama cattivissimo me, ma ci abbiamo sempre giocato e infatti pensavamo che fosse un nickname tanti anni fa quando avevamo conosciuto Paolo, ma dice Paolo hai un nickname, fa no mi chiamo proprio attivissimo, ma lui è attivissimo, è così, era un destino nel nome,
non c'è niente da fare, altro che anche numerologia,
così pensa, io mi chiamo Nervi, capisci, ognuno ha il suo,
giusto.
Io al massimo Nervi a pezzi e tu invece al massimo cattivissimo te.
Sì, prossima volta però Lazzaroni, datemi qualche cosa così mi rilasso,
così ti rilassi un po'. Paolo, cosa hai fatto questo weekend per farmi gli affari tuoi?
Ho fatto una convention di fantascienza.
Così,
sì,
per cambiare.
Così per cambiare.
Chi d'altronde non fa le convention?
Esatto. Nel weekend non sai cosa fare, chiami un po' di amici e organizzi la convention di fantascienza.
Dove?
Abbiamo avuto a Peschiera del Garda, in Italia, abbiamo avuto ospite un attore di Stargate, David Nichol. Nichol, anzi, lui è stato preciso, ha detto non si pronuncia Nichol come la monetina. E ci siamo divertiti moltissimo perché lui è una persona estremamente alla mano, simpatico, ci ha spiegato tante cose del mondo del cinema, della recitazione, della produzione televisiva. E poi abbiamo fatto vari workshop, abbiamo giocato a D&D, Dungeons and Dragons, e altre cose sono successe sul palco, ma noi abbiamo un detto: quello che succede a Peschiera rimane a Peschiera.
Non condividi niente.
Ci sono delle foto su Instagram, ci sono delle foto, ma non dico altro.
Diciamo che hai fatto anche il bagno? Hai fatto il bagno?
Io ho fatto, sai, noi rettiliani, l'acqua, tutte queste cose.
Amate l'acqua?
Siamo leggermente allergici. Ma ci sono persone che hanno fatto l'esperienza di fluttuare in piscina, un po' come fanno gli astronauti quando si addestrano. Fra l'altro adesso manca poco, sono entrati in quarantena 4 astronauti che gireranno intorno alla Luna prossimamente, e quindi andare in piscina per avere l'esperienza di qualcosa di simile alla gravità zero, all'assenza di peso che c'è quando vai nello spazio, è stata un'esperienza magica per tante persone. Ci siamo divertiti tantissimo, mio figlio è andato ha messo la coda da tritone, è andato a nuotare in piscina con il permesso ovviamente degli organizzatori, è stato molto molto divertente. Soprattutto abbiamo parlato di scienza, di fantascienza, abbiamo avuto ospiti come Massimo Polidoro, Dario Bressanini, varie personalità del mondo scientifico e fantascientifico. Alcuni hanno deciso di fare, come dire, il loro coming out da nerd, hanno detto vengo qui però vengo a raccontare qualcosa del mondo dei fumetti, non dell'accademia scientifica di cui mi occupo,
perché il tema era i fumetti,
non solo. C'erano vari anniversari, ricordiamoci che quest'anno è il 60° di Star Trek, la famosa serie televisiva di fantascienza, e è stata un'occasione quindi per celebrare un po' tutto il mondo della fantascienza. Abbiamo parlato anche di Stranger Things, di nuove serie televisive, c'è un po' di tutto. Ci siamo divertiti, questa è la cosa importante, in famiglia, in gruppo, addirittura bambini che arrivavano. Ci sono tante generazioni che si appassionano a questo mondo, non è solo cosplay, non è soltanto indossare un pigiamino e mettersi le orecchie a punta, ma è anche pensare, ma noi a quel futuro che vediamo nella fantascienza, positivo o negativo, come ci arriviamo? Se è positivo, come ci arriviamo? Se è negativo, come lo evitiamo? E quindi sono occasioni anche per conoscere cosa sta facendo la cultura, la scienza, per arrivare a quella destinazione.
Beh, noi siamo curiosi se tu hai indossato un abito, un cosplay.
Sì, ho messo la divisa da ufficiale di comando di Starfleet, di Star Trek.
Ok.
In realtà è una felpa.
Vogliamo vedere la foto.
Ma ci sono le foto, ci sono le foto.
Come minimo devi condividerla sul tuo blog.
Sono su quel sito. No.
Su quel sito quale?
Non si può nominare. No, quello che ho only qualche cosa. Non
Torniamo tra un attimo per parlare di mucche sapienti.
Mucche sapienti,
mamma
sì.
Mia, che puntata.
Tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve, perché il sesso è come l'aria, ti entra sempre facilmente. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me?
Ho capito che sto bene solo quando io sto male, e che pure quando è agosto penso spesso già al Natale. Ho dormito con il gatto e la televisione accesa, ed ho sognato che rientravi e chiedevi una mano con la spesa. E se ti incontro per la strada non è mica presunzione, ma forse tirerei giù dritto e starei zitto in soggezione. Però poi tu mi conosci, la mia mente è un vero armadio ed ho i vestiti sempre sparsi, sono un cazzo di acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me per essere me? Questa sera piove forte, chiuso in casa bevo un po'. Certe cose fanno male, so già che le rifarò. Sulla sedia che ho in cucina sento l'eco di uno stadio, e ora stare qui da solo fa sentire me sdoppiato. Ma alla fine sai che c'è? Che sono un cazzo di acquario. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me? Per essere me, mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca? Mi guardo spesso dentro, ma tutto mi stanca. Mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca a me? Per essere me.
Ma non abbiamo contestualizzato acquario, tu ci hai parlato di code da tritoni, ti avrei visto volentieri con la tra l'altro nuotare con una coda da tritoni non deve essere mica evidente, perché il movimento
no, è faticosissimo però se ce la fai ti vengono degli addominali atomici,
infatti se no affoghi praticamente.
Sì. Un po' le code sono per fortuna simili alle pinne da sub, quindi hanno una certa galleggiabilità, ti aiutano un pochino, però soprattutto le code più sofisticate, me lo sono fatto spiegare da mio figlio, non sono un codologo qualificato, ma le code in silicone, quelle più costose, sì, sono molto difficili, molto pesanti, sono molto rigide, quindi non sono facili da indossare, e poi soprattutto devi muoverti in maniera fluida, cioè devi sembrare un pesciolino,
certo,
non è facile
per niente,
ma è bello, divertente.
E questo per la tua convention di 2 giorni, e che hai detto ha offerto un sacco di sfumature, avete parlato sì di serie, di telefilm, di scienza, cosplay, però anche tante occasioni c'eri per incrociare professioni,
sì,
tu
sì,
ne fai una, ne hai sperimentate altre.
E infatti ho fatto un workshop di podcasting, ho partecipato invece come studente a un workshop di doppiaggio.
È difficile fare il doppiatore?
Sì, è un mestiere secondo me sottovalutato, che richiede soprattutto oggi delle competenze ancora più sofisticate del passato. Prima dovevi essere solo, si fa per dire, un attore. Oggi devi essere anche estremamente efficiente. I tempi di lavoro sono strettissimi. Si lavora in quello che si chiama traccia separata o colonna separata, quindi non più tutti insieme. Se ci sono 4 attori nella scena, non puoi più farlo con 4 doppiatori in studio. Ognuno fa la propria parte, ascoltando quella degli altri, se c'è. Il primo ovviamente sente tutto in inglese, poi man mano si aggiungono tutte le altre parti già doppiate. Quindi manca un po' quel rapporto personale, e molto spesso si fa buona la prima. Aggiungiamoci, giusto per chiudere, un dettaglio. Molto spesso, se vi accorgete che il doppiaggio sembra stridere rispetto alla situazione, è perché il direttore del doppiaggio e i doppiatori non hanno visto il film. Perché i film arrivano completamente mascherati. Cioè si apre lo schermo è nero e poi si apre a un certo punto un circolino con una bocca, e tu devi doppiare quella bocca che non sai esattamente dove si trova, in che contesto è una battaglia, stanno lottando in cima a un ghiacciaio, non lo sai, oppure sono seduti vicino al frigorifero, non ne hai la minima idea molto spesso. Infatti è capitato, uno noto direttore di doppiaggio è andato al cinema e fa: ah, ma eravamo nel bosco qui.
Ah, davvero?
Sì, okay. Osservazione di questo tipo. Quindi, bello, divertente, soprattutto un'occasione per mettersi nei panni degli altri, perché quando non fai un mestiere è facile dire: beh, cosa ci vuole? E poi ti rendi conto che ci vuole molto di più. Ma soprattutto abbiamo riso tantissimo, perché vedere 2 persone che cercano di doppiarsi a vicenda una ha una battuta, l'altra muove soltanto le labbra, l'altro la deve doppiare e va tutto storto e fa ridere. Poi c'è quel momento magico in cui improvvisamente scatta tutto. I due labiali, il labiale di lei si sincronizza con la voce di lui, per cui lei parla con voce maschile eppure è doppiato.
Oh no.
Perfetto.
Perfetto.
Disorientante ma perfetto.
Poi devi rispettare il contenuto della battuta e magari cercare di riproporre delle parole che ritrovano il labiale dell'originale, non è mica evidente.
Però hai visto su Instagram cosa sta succedendo? Che adesso molti dei video che vengono pubblicati sono disponibili in versione multilingue. Tu schiacci il tastino, quello che c'è in basso a sinistra, e ti fa la versione video con il labiale giusto tradotto con la tua voce.
Mamma mia.
Sono inquietato.
Sì, posso immaginare. Un'altra volta mi racconterai di quella volta in cui hai fatto tu l'intelligenza artificiale.
Sì? Ma,
magari me la racconti prima della fine della puntata.
Vediamo.
Ma dimmi di questa mucca sapiente.
Oh, sì, allora, c'è una mucca sapiente, si chiama Veronica, perché se sei una mucca sapiente non puoi chiamarti, non so, Adalgisa.
No.
Veronica,
la mucca Veronica.
Rispettabile. che è oggetto di un paper scientifico che sono andato a recuperare, perché è in grado di usare degli strumenti. Veronica è la mucca che si gratta. Lo fanno tutte le mucche, ma questa lo fa in maniera particolare, nel senso che prende da terra una scopa e sceglie quale estremità usare. Per esempio, se deve grattarsi la parte superiore del suo derrière, allora prende la parte con le setole. Se invece deve darsi una grattatina nel sottopancia, prende la parte con il manico, con la punta. Ha scoperto, ha capito questa cosa.
E come fa a sollevarla?
Con la bocca.
Ma pensate.
Sì, ha una notevole destrezza. Si può dire destrezza per una cosa che non è destra e sinistra? Sì, forse sì. E quindi un ricercatore, Antonio Osuna Mascaro, ha pubblicato insieme a Alice Auersperg un paper scientifico in cui osserva e documenta con una serie di esperimenti fatti con questa mucca, che si sarà divertita anche lei moltissimo, che questa è una dimostrazione della capacità cognitiva dei bovini, che è molto spesso è sottovalutata.
Ecco.
Pensiamoci un attimo.
Ma dove vive Veronica, sappiamo?
Dovrebbe essere in Austria.
In Austria. No, se volessimo incontrarla, sai.
Sì, adesso avrà anche un account Instagram. Sarà un influencer.
Un influencer.
Non lo so. Non mandiamola in banca, dai.
Paolo.
They never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it could set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch.
touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me.
Facciamo anche un excursus culturale nella poesia del Novecento rapidamente, giusto per ricordare che come oggi uno dei più importanti poeti del Novecento nella poesia italiana moderna, diciamo, pubblica una poesia che è Mattina nel 1917, testo minuscolo, evento stratosferico. Il testo è Mi illumino d'immenso.
Un classico.
Un solo verso spezzato, eppure è uno dei testi più commentati della storia della letteratura, perché un verso vale decine di pagine di analisi. Uno potrebbe dire perché la scrive questa mattina in trincea sul caso, una poesia che nasce in mezzo a fango, morte e precarietà assoluta, in un contesto l'illuminazione non è un lirismo astratto ma è un attimo di salvezza, no? Questo, la salvezza esistenziale in poco, in un attimo, insomma una storia, questa poesia che lascia il segno. Se volete perdervi nell'analisi uno rimane affascinato, ma già la genialità del titolo e di questo verso spaccato in due che racconta di tutto, di una società, di un momento, di difficoltà, la distruzione del verso tradizionale, tra l'altro, perché lui elimina la punteggiatura, elimina le spiegazioni, elimina tutto ciò che è superfluo e lì c'è dentro tutto. Va bene, ricordiamo Ungaretti con Mattina, mi illumino d'immenso. Voilà. E facciamo una pausa per rispetto.
Facciamo. Sì, sì.
Well,
Ringrazio Tosca che mi linka un video della mucca che si gratta da sola per ribadire l'intelligenza animale. Lei l'ha pubblicato, comunque l'ha condiviso su Instagram, grazie mille Tosca, pubblicata da RSI Info. Proprio prende questo spazzolone e si gratta con una intelligenza incredibile.
Sì, con una precisione, fra l'altro, precisione. Perché non è facile. Provateci voi a legarvi le mani, cioè non avere le mani, legate le schiena, e darsi una grattatina in fondo alla schiena con una scopa.
Difficilissimo, veramente. Tra l'altro, a volte ti interroghi, non so voi, ma ho fatto una passeggiata ieri in campagna e mi sono imbattuta in un recinto dove c'erano degli asinelli, tra l'altro pioveva, e mi sono chiesta chissà se stanno bene fuori, poverini. Poi pare che invece possano scegliere, preferiscano a volte rimanere all'esterno, e c'era un gruppo di pecorelle lì con l'asinello. Poi arrivi, improvvisamente facciamo delle attività, si fermano tutti e ti fissano.
Sì.
E allora io esordisco con un buongiorno, ti guardo, chi è che sta qui, cosa vuole, e dici chissà che cosa stanno pensando. Poi dici ciao asinello, che bello che sei, che bello che sei. Poi ti guardi e dici poveraccia questa qua. Però ecco, è come se da qualche parte, non so, è come se riesci ad interagire, o ti fanno dei cenni, o viene verso di te, o comunque capisce che lo stai salutando. Oppure quando dice buongiorno e le pecore o le capre sì, tutte assieme. Bene, bene, ok. Invece altre volte tu saluti gli umani e nessuno risponde, e dici ma abbiate pazienza.
Forse non ha capito proprio.
No.
Lo so.
E poi venne quel giorno in cui inventarono la televisione.
Sì, allora sono andato a ripescare il Times del 26 gennaio 1926, che racconta che...
Data palindroma anche in quel caso,
I membri della Royal Institution...
Cent'anni fa, Paolo.
Esatto, sono cent'anni tondi tondi. E uno dice, come, cent'anni fa avevano la televisione? Sì... sì, era una televisione molto particolare, meccanica, non era in HD ovviamente, ma era sufficiente, soprattutto per l'epoca, con la radio che era fresca di essere stata inventata. C'era la possibilità adesso di addirittura mandare delle immagini da una parte all'altra di una città, fantastico. Figuriamoci poi l'idea che trasmettere da una parte all'altra del mondo, addirittura dallo spazio, erano ancora cose da venire. Ma quell'inizio, quel giorno, c'è una stanza, si trova a Frith Street, a Soho, a Londra, e i membri della Royal Institution e altri visitatori vanno a questa stanza dove c'è un laboratorio per assistere alla dimostrazione dell'apparecchio inventato dal signor J.L. Baird, John Logie Baird, che sostiene di aver risolto il problema della televisione, non la possibilità di vedere a distanza, non la tecnologia. Era tutto nuovo, era un termine che non esisteva all'epoca. È stata mostrata loro una macchina trasmittente costituita da un grande disco rotante in legno contenente delle lenti, dietro il quale si trovavano un otturatore rotante e una cellula fotosensibile. Apparecchio estremamente rustico, proprio c'è un grosso disco rotante, c'è una lampada. Se vuoi apparire in queste riprese fatte da questa televisione, devi truccarti pesantissimo con il trucco bianchissimo, con le labbra blu, perché altrimenti il colore della pelle non veniva reso correttamente. Eppure dall'altra parte, nell'altro angolo della stanza, miracolo, qualcuno può guardare dentro una lente che è grossa come un francobollo e vedere che c'è l'immagine televisiva di qualcuno. E l'inventore decide che questo oggetto si chiama televisor,
mamma
cioè
mia,
il televisore, ed è così che nasce la parola. È il sistema fu poi sostituito da tecnologie più sofisticate, ovviamente, però era l'inizio della televisione, e nel giro di poco tempo è stata disponibile nei negozi. Potevi andare a comprare nel 1926-27 un televisore, ti costava come 7 stipendi, però potevi comprare un televisore. Non ti potevi mettere a guardare la partita, non erano queste le cose che si potevano fare, ma l'idea che si potesse diffondere la cultura, la comunicazione negli anni 20 con immagini fa un po' impressione.
E pare che pochi anni dopo, negli anni 30, trasmise a colori, in quella maniera lì, un po' strana, però un po' offriva una diffusione di massa a colori di un'immagine. Se non era, avevo letto che era una bambola l'oggetto filmato.
Il primo oggetto filmato da John Logie Baird era la testa di un bambolotto da ventriloquo, cioè, di tutte le scelte possibili.
Ma
proprio
perché?
Quella. Però perché lo poteva dipingere, soprattutto non si scioglieva, a differenza delle bambole o delle persone, non si scioglieva sotto le lampade intensissime che erano necessarie a quell'epoca. all'epoca. Oggi invece abbiamo telecamere sensibilissime, abbiamo le telecamere che ti metti sul casco quando vai in bici a sciare. Fantascienza quella che viviamo noi. All'epoca però un televisore era straordinario già così.
Quindi 26 gennaio 1926, come 100 anni fa, ad opera di questo scozzese, che mi piace come lo pronunci, Baird.
Sì, si chiama così, B-I-R-D, John Logie Baird.
Nuvole nel cielo marshmallow, gioventù bruciata in ostello. Fa buio nelle retrovie, ma se arrivi tu torna un sole yellow. Forse tu hai ragione, io sbaglio. Mi dici dove corri John Rambo? Diversi come techno e tango, Easy Rider spando. Ehi hey, baby, mi piace quando gridi forte come gli hooligans. La vita è cattiva, fai un passo di dance. Ehi hey, baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Quando gridi forte come gli hooligans, la vita è cattiva, fai un passo di dance. Hey baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress. Ci danno nuvole, anche sentirci alieni a volte ci fa bene, che il buio se ne va. Hey baby, no stress. Fai come se stanotte fosse l'ultima. Fai come se sotto le stelle il panico che in testa fosse musica. Fai come se, hey baby, no stress.
No stress, ma se lo stress ti pervade la vita, eh? Beh, uno dice, beh, vai in terapia, fai yoga, fai mindfulness, fai meditazione o semplicemente, Paolo,
una masticatina di gomma. Sì, allora ovviamente non è un consiglio medico ufficiale formale, no. È una curiosità che vogliamo condividere con chi ci ascolta, perché salta fuori che secondo un articolo pubblicato dal National Geographic, gli studi che sono stati fatti sulla masticazione della gomma, sì, la scienza si occupa anche di queste cose, perché non, si chiama ricerca, non sai mai cosa trovi, è per questo che devi guardare un po' dappertutto. Gli studi che hanno osservato la masticazione della gomma da parte delle persone hanno trovato sistematicamente che questa abitudine aumenta la sensazione di l'attenzione e la consapevolezza della situazione di circa il 10% e riduce lo stress. Le persone che masticano gomma, per esempio, prima di dare una presentazione che dura 5 minuti o di sostenere un test di matematica, hanno livelli di stress fisicamente misurabili più bassi. Le donne che masticano la gomma prima di fare un intervento chirurgico hanno un'ansia più bassa, quindi cicche dappertutto adesso nei reparti ospedalieri.
E poi a scuola non te la lasciavano mangiare?
No, infatti, sì, perché poi sembra che è il solito, il branco che rumina, non si fanno queste cose qui. Però c'è questo elemento scientifico che potrebbe fare la differenza, chissà. Non si sa ancora quale sia il meccanismo, gli scienziati sono all'oscuro della situazione, ma hanno osservato che c'è un nesso molto chiaro. Ci si deve lavorare ancora e quindi lo faremo senza stress, masticando gomme.
Ruminando le gomme.
Sì, sì, sì. Può darsi che la masticazione aumenti il flusso di sangue al cervello, oppure che ci sia un coinvolgimento dell'attivazione di muscoli facciali, o che l'atto di masticare formi una distrazione che ti toglie l'attenzione dal fattore di stress. Quindi non ti stressi perché non riesci, il cervello non riesce a fare due cose contemporaneamente, almeno il mio. Io se mastico non riesco neanche a scrivere.
Davvero?
No, quasi, però manca poco.
Questo fa ridere.
Ci sono un altro meccanismo possibile, è quello, e questo potrebbe essere utile per chi non può masticare la gomma, per esempio battere le dita dei piedi, fare scattare un abiro. Tutte queste azioni possono essere utili per rilassare lo stress.
Prendiamo nota. Suddenly they talk, I don't know how to act. So here's what a little boy will do. Making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to be. It's matter of days for popularity. He said you only get to be through controversy. But now it's time for me to come and give you more to say. What I'm saying, are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the pope, the more he can score. While the girl can do the same, and yet you call her a whore.
If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's aight though, you can't hold me down. I got to keep on moving.
Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back.
Sette 9 8 73 80 73, dove arrivano i vostri messaggi. Allora c'è Web Spider che dice: Rosy, ciao, e Cattivissimus, ciao. A proposito di animali e TV, ci avete fatto caso che con le TV attuali ci sono molti più cani e gatti che guardano, vedono e forse capiscono la TV? Prima con la bassa definizione catodica credo non vedessero che puntini, quindi se noi vediamo solo determinate onde dello spettro visivo, chissà che si riesca a creare un televisore che emette onde non visibili agli umani e che provi che gli animali vedono addirittura la nostra aura.
Ah, bella domanda.
Birch?
Non lo so.
Ok, domande troppo avanti.
Mi fermo qui, sì.
Ok, però interessante, interessante. È vero che i gatti e i cani ogni tanto si soffermano a guardare la TV e dici chissà,
sì,
chissà cosa stanno ammirando.
A proposito dell'aula c'è un bellissimo esperimento. Uno dei paper scientifici scritti da una persona più giovane in assoluto, credo avesse 9 anni, una, sì, ragazzina ha detto: ma questo test dell'aura di cui si parla, no? Ci sono dei sensitivi che dicono di poter osservare l'aura. E l'aura, lei ha chiesto ai sensitivi: ma questa aura quanto sporge sopra una persona, sopra la testa di una persona? Ma sì, qualche centimetro, una spanna più o meno. Fa, quindi se noi mettiamo un paravento alto esattamente quanto la persona, tu puoi sapere quando passa una persona perché vedi, non vedi la testa ma vedi l'aura. Hanno fatto il test e non ha funzionato. Per cui sì, quest'idea del televisore potrebbe essere interessante, ma io vorrei sapere come si fa a spiegare a un ingegnere che progetta televisori come rilevare un'aura. Ammesso che si possa.
Ammesso che si possa. Fare troppe domande che è lunedì mattina.
Esatto.
Ecco, salutiamo anche...
A mio avviso dovrebbero fare prima un test dell'HDAD prima di fare qualsiasi test scientifico, perché secondo me cambia tantissimo. Perché per esempio io ho sempre la gamba che trema e sono sempre concentrato su qualsiasi cosa, anche se sembro agitato, ma sono tranquillissimo.
Sì, è un...
Qui parliamo della gomma da masticare.
Sì, sì, sì.
Per scaricare lo stress, quindi lui ha due attività, una fuori controllo, forse se la gamba trema e hai questo movimento ripetitivo.
C'è chi lo trova rilassante, magari, sì, lo spettatore non lo trova rilassante, no, ma chi lo fa ho visto molte persone che hanno questa abitudine per rilassarsi.
Sì, quando anche ti sdrai a letto, che quello che dorme con te dice: allora la smettiamo subito di fare le scosse telluriche o cosa. Succede anche a me. Giorgia, buongiorno, dice: il meccanismo che avviene sempre per lo stress e masticamento della cicca, dice, quello di rilasciare tensione nella famosa articolazione temporomandibolare. E quindi l'ATM è proprio un ricettore dove molto stress rimane, se si può dire così, intrappolato. Quindi masticare ci sta. È vero che c'è chi digrigna la notte e chi... Io ho un massetera abbastanza importante. Vedi, questo mascella che sembra che ho le riserve alimentari da criceto per l'inverno.
Sì.
Perché anch'io tendo a masticare anche da sola durante la notte. E il mio dentista mi ha detto che effettivamente andrebbe scaricata la tensione. Dovrei mangiare più chewing gum.
Non lo so, ma poi non è pericoloso.
Durante la notte magari sì. Però per rilassare come fai? Oppure devi fare una bella iniezione per paralizzare i movimenti del coso? Li fanno, eh?
Ma no, ma metti un morso di silicone, dai, ecco, una cosa, sì, così,
così
come i cavalli.
Digrigni senza...
No, ci sono per chi digrigna, per il russamento, per il digrignamento notturno, ci sono dei rimedi medici che si possono effettivamente usare. Quindi... Non suggerirei la gomma da masticare.
No, però è vero che quello che ti ho detto prima lo suggerisco anche delle terapie, sì, mediche per rilassare il massetere, certo, e non fare questa pressione così potente poi sui denti, perché io sono riuscita a rompermene uno in questa maniera. E quindi ti fanno delle iniezioni per ammorbidire con del Botox, perché il muscolo deve lavorare un po' di meno,
sì,
in caso estremo, evidentemente.
Molto estremo, perché se no poi non riesci più a masticare di giorno, cosa fai?
No, no, ma mastichi, anche lo rilassi. Lo rilassi un pochettino, non è che ti metto una dose da cavallo.
Hai un massetere più scialdo, sì.
Da una parte penzola tipo bassotto, e dall'altro, vabbè, bella, un po' cubista,
bella,
ma bella,
immagine,
sì. Prima abbiamo parlato dell'ermetismo di Ungaretti, adesso del cubismo. Tra l'altro, qualche giorno fa moriva, il 24, due giorni fa, moriva anche il grande Amedeo Modigliani, una vita travagliata, anche vissuta con grande sofferenza. Quindi ricordiamo anche questo straordinario personaggio. Io avevo anche la data di morte, ma non me la ricordo più, così su due piedi te la dico. Tra una... Eccolo qua, nel 1920 moriva a Parigi a soli 35 anni di tubercolosi aggravata dal suo stato di malnutrizione, abuso di alcol e di droghe, una salute fragile da anni e un'intensità della sua vita artistica che non lasciava spazio a cure regolari. Una storia molto triste che va oltre fino alla compagna, che non era stata accettata dalla famiglia di questa compagna. La famiglia non era d'accordo che lei si fosse fidanzata e aspettasse un bimbo da Modigliani. È un epilogo estremamente triste, perché come oggi anche lei decide di congedarsi dal mondo perché non poteva vivere senza l'artista. Amedeo Modigliani, se vi capita fatemi un giro sulla sua biografia. Maria e naturalmente tra le sue incredibili opere d'arte, questi colli lunghi affusolati che lo caratterizzavano, morto come oggi, come due giorni fa, il 24 gennaio del 1920, perché siamo arrivati a Modigliani per dire, perché l'ermetismo e poi c'era l'arte di Modigliani e poi cos'altro c'era in questa data, ci torniamo ancora tra un attimo?
Sì, anche perché dobbiamo dirlo bene, altrimenti qualcuno dice le parolacce.
Non si devono dire
le parolacce. No. Neanche con la gomma da masticare in bocca.
Con le parolacce che non si sentono bene, ma non è bello.
Non si fa. Vergogna. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down to earth flavor. Close my eyes.
Quasi posso confermare quello che dici, io avevo questo problema che di notte stringevo forte e sono stato dal chiropratico ed è proprio il chiropratico che mi ha fatto queste mini aghetti di Botox nei muscoli, appunto sotto la mascella, lo sternocleidomastoideo, e mi ha cambiato la vita, quindi sì,
grande
si usa, si fa e funziona. Saluto.
Grazie Vic, quindi abbiamo fatto il Botox ma non per questioni estetiche, per questioni funzionali, vedi, anche a me è successo, perché davvero ero così, digrignavo così tanto, così pericoloso di notte che... No, e poi ti fai del male da solo, certo, anche perché mi sono fatto sciupare un dente, sì, addirittura, quindi adesso sono più tranquilla, vedi?
Sì, molto più rilassata.
Nervi rilassati, sì. Anche Vic, che cognome hai, Vic, per curiosità, va bene. Comunque, noi siamo addirittura d'arrivo, è un altro modo per sfogarsi, uno quando si tira una zappata sulle dita, ci insegna Fracchia, va a ululare e di solito non tira giù delle parole proprio belle, Paolo.
Esatto, ma c'è un fondamento scientifico a tutto ciò.
Ma dai.
Dal Regno Unito, dall'Università di Kiel, arriva la segnalazione che gli psicologi di questa università hanno dimostrato che l'uso di parolacce convenzionali può aumentare...
Quali sono?
Aspetta, adesso arriviamo. Può aumentare la tolleranza al dolore del 33% rispetto all'uso di un linguaggio alternativo. Allora, la sperimentazione consiste in questo. inventi delle parolacce fittizie. Loro hanno inventato Twist Pipe e Fauci. Queste sono le vostre nuove parolacce. Sì, sì, è così. E quindi hanno detto, proviamo a misurare la soglia del dolore di 92 partecipanti che mettono le mani in un bagno di ghiaccio. La soglia del dolore viene misurata cronometrando il tempo necessario per iniziare a sentire dolore. La tolleranza viene invece determinata dal tempo in cui sono stati in grado di tenere le mani nell'acqua gelida. E poi hanno chiesto a ciascun partecipante di affrontare la sfida 4 volte, ripetendo una delle parole di prova. E hanno provato, sebbene pronunciare Twist Pipe oppure Fauci, prova in reazioni emotive umoristiche. C'è Alice che mi sta guardando molto preoccupata, ben arrivata. Queste parole fittizie hanno un impatto minimo nell'aiutare a sopportare il dolore, mentre l'uso delle tradizionali parolacce, che sono le seguenti, no, non le dico,
no,
inducono analgesia da stress e aumentano la tolleranza al dolore appunto del 33%.
Ma tu pensa, Paolo.
Questa è scienza.
È scienza.
Perbacco.
E allora saluto, poi ti rispondo, Shaila, per le tue domande, per digrignare di meno i denti, poi prenderemo un dentista per dire niente panico, una delle prossime puntate. Paolo, grazie.
Grazie Rosy, grazie a tutti, a presto.
È stato un piacere.